Nel nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. Oggi è il preludio del benefascito del Signore, dice il Tropario di questa festa. E avete sentito che nella lettura apostolica, la lettera agli ebrei, l'Apostolo parla di come funzionava e di come era disposto il Tempio degli ebrei. E quindi come funzionava anche il culto legato al Tempio. Ora, il Tempio ebraico viene da una tradizione che parte quando ancora gli ebrei non erano stanziali, si trovavano nel deserto e vagavano per recarsi nella terra promessa, prima quindi di entrare nella terra promessa. Il primo Tempio era una tenda, se movibile, era il tabernacolo, veniva montato quando il popolo si fermava da qualche parte, poi smontato e si ripartiva. E dentro questa tenda c'era l'arca dell'alleanza, che era fatta in modo da poter essere trasportata. Era una specie di parallelepipedo di legno di acacia rivestito d'oro, con un coperchio che si chiamava propiziatorio. Sopra il propiziatorio due sculture, due statue di due cherubini che facevano ombra con le ali, e ai lati c'erano quattro anelli, due da un lato e due da un altro, che servivano per infilarci dentro dei pali di legno, che poi dovevano rimanere sempre lì, non si potevano sfilare, e questi pali poi servivano per trasportare l'arca che veniva presa da un uomo da una parte e dall'altra parte. E l'Apostolo spiega come era fatto il Tempio. Dice che c'è una prima tenda che si chiama il Santo, dove entrano i sacerdoti. La parte dove stavano gli israeliti era il cortile, detto. Poi c'era appunto il santuario, dove stavano soltanto i sacerdoti con il candelabro, con un primo altare. Poi c'era il Santo dei Santi, dove stava l'arca dell'alleanza. Davanti all'arca c'era un velo che copriva l'arca, davanti all'arca dell'alleanza, davanti al velo, c'era l'altare dei profumi. Se voi vi ricordate, quando viene annunciato a Zaccaria, proprio quello che sarà, quello che fu il sommo sacerdote che accolse la Vergine Maria nel Tempio, quando gli viene annunciato che lui sarebbe diventato padre, sarebbe nato da lui un profeta, santo precursore Giovanni Battista, Zaccaria si trovava proprio in questa parte del Tempio, cioè dopo il Santo, ma prima di entrare nella parte della tenda dove ci doveva essere l'Arca dell'Alleanza, che non c'era più perché era stata portata via prima della distruzione del Tempio ai tempi di Nabucodonosor. Lui era lì che faceva l'offerta del profumo. Era perché lui apparteneva a una sottotribù della tribù sacerdotale di Aronne, che era di turno in quel periodo. Spettava a lui fare l'offerta del profumo, e si trovava proprio lì, davanti a questo altare d'oro, quando ricevette l'annuncio da Gabriele che sarebbe nato da lui il profeta, l'ultimo dei profeti, il precursore. Ecco, i Vangeli non ci dicono niente degli eventi della festa di oggi, però ce li racconta la tradizione della Chiesa. C'è un testo in particolare che ce li racconta, che si chiama proprio il Vangelo di Giacomo, che la tradizione attribuiva all'Apostolo Giacomo, ma chiaramente non è stato scritto da lui, se l'avesse scritto sicuramente San Giacomo sarebbe nel Nuovo Testamento, ma non c'è. È sicuramente molto antico, più o meno del secondo secolo. E in questo testo è raccontato che Gioacchino e Anna non riuscivano ad avere figli, e per questo fanno un voto, lo stesso voto che avevano fatto i genitori del profeta Samuele, e cioè se fosse nato un figlio loro l'avrebbero donato per il servizio al Tempio. Nasce una bambina e loro adempiono il voto che era stato fatto, e alla stessa età del profeta Samuele, la Vergine Maria nasce esattamente come il profeta Samuele, dopo un voto fatto per la sterilità. Alla stessa età del profeta Samuele, a 3 anni, la Vergine Maria viene portata al Tempio, e questo racconto, che poi che è un Vangelo apocrifo, quindi non è considerato ispirato, però è stato accolto nella tradizione della Chiesa, dice che per la seconda volta la madre fece toccare terra alla bambina, perché lei non permetteva alla piccola Maria di camminare per casa, l'aveva fatta camminare soltanto una volta a 6 mesi per vedere se era in grado, se stava dritta sulla schiena, dopodiché non le permetteva di andare e di camminare in giro. La mette sui gradini del tempio, mentre le ragazze, le fanciulle di Israele, stavano davanti a lei sui gradini con delle fiaccole, in modo che lei non pensasse a girarsi dai genitori. E la prima cosa che fa questa bambina, dice, si mette a ballare, a danzare da sola sui gradini del tempio, e poi sale e viene accolta appunto dal sommo sacerdote Zaccaria. Entra nel tempio e lì rimane fino all'età di 12 anni. Ecco perché per noi è tanto importante questo evento che la storia che la Chiesa ci tramanda. È importante per un motivo simbolico, perché la Vergine Maria è la nuova arca della salvezza. La prima arca della salvezza era quella attraverso cui Dio parlava a Mosè. Dio parlava a Mosè tra i due cherubini, facendo comparire, comprendere in qualche modo, chiaramente Dio non è fatto di carne e ossa, quindi noi non sappiamo esattamente cosa vedeva Mosè, però compariva in qualche modo tra questi due cherubini sopra il propiziatore dell'arca. E quindi attraverso l'arca Dio parlava a Mosè. La parola di Dio veniva quindi al popolo. La Vergine Maria è la nuova arca attraverso cui la parola di Dio arriva al mondo. La parola si fa carne attraverso quest'arca. E questo noi lo vediamo soprattutto nel racconto dell'Annunciazione, quando si dice, come dicevo prima, a Zaccaria compare l'Arcangelo Gabriele che gli annuncia che lui diventerà padre del precursore. Zaccaria non ci crede, dice: io sono vecchia, mia moglie è vecchia, come facciamo ad avere figli ora? E l'Arcangelo Gabriele gli toglie la parola, dice: per dimostrarti che non ho detto il falso, tu non mi hai creduto, allora tu non parlerai finché non vedrai queste cose. E poi dopo porta l'annuncio a Maria. Quindi toglie la parola al sacerdote per darla alla Vergine. Per questo noi vediamo che la Vergine Maria è la nuova arca dell'alleanza, e quindi l'arca era una prefigurazione. Tutto il culto che era legato all'arca dell'alleanza, che avevano gli ebrei, era in realtà una prefigurazione dell'incarnazione di Dio. Per questo noi oggi cantiamo che oggi è il preludio del beneplacito del Signore. Cioè oggi è il preambolo, è il momento in cui si introduce la benevolenza di Dio all'uomo, perché con l'ingresso della Vergine nel Tempio lei prende il posto dell'arca, che non c'era più, ripeto, perché l'arca è stata portata via dal Tempio poco prima che arrivassero gli invasori, e per evitare che fosse profanata, e probabilmente fu il profeta a portarla e a nasconderla, pare sul Monte Carmelo. Ora il problema è che dell'arca si sono perse totalmente le tracce. C'è un'arca in Etiopia, noi non sappiamo se è effettivamente quello originale che è finita lì o se è una copia che era stata data, secondo la tradizione, una copia dell'arca era stata fatta per essere donata dal re Salomone a suo figlio Menelik I, figlio di Salomone e della regina di Saba, e primo imperatore, primo Nekus dell'Etiopia. Quindi noi non sappiamo se quest'arca che c'è adesso in Etiopia è quella originale o se è appunto una copia che era stata fatta fare per il figlio di Salomone. Quello che è importante è che nel momento di questi eventi l'arca non c'era più e la Vergine Maria prende il posto dell'arca. È molto poco probabile che lei sia effettivamente entrata nel Santo dei Santi, c'è entrata però simbolicamente, perché nel momento in cui lei entra nel Tempio ci entra appunto come la nuova arca dell'alleanza tra Dio e l'uomo. E mentre la prima era un'arca fatta di elementi inanimati, era fatta principalmente di legno di acacia e di oro, tutte le parti erano costruite o in legno d'acacia rivestito di lamina d'oro oppure direttamente d'oro, come era il propiziatorio, era totalmente d'oro, le statue dei cherubini erano fatte d'oro. Però erano solo questi due elementi, elementi materiali, elementi materiali soprattutto inanimati. Invece la Vergine Maria è un'arca viva, attraverso di lei l'arca diventa una cosa viva, quindi per questo noi ricordiamo questo evento che può sembrare anche strano nella storia della Vergine. Può sembrare strano che ci facciamo una festa su questa cosa, però quando noi celebriamo l'ingresso della Vergine nel Tempio, celebriamo il preannuncio dell'ingresso di Dio nel mondo. A Lui onore e gloria pure sempre e nei secoli dei secoli. Amen.